Ehi Maria, carissimi, benvenuti a questa sesta istruzione mariana. E dopo aver parlato di Maria, Madre Creatore, vediamo ora Maria come madre di tutte le creature, quindi sia degli angeli sia che degli uomini. Infatti la Madonna è stata la madre fisica, naturale del Creatore, ossia di Gesù, Verbo incarnato, e anche madre spirituale, soprannaturale di tutte le creature, generando infatti fisicamente, naturalmente Cristo, capo di tutte le creature, sia angeli che uomini, generava spiritualmente tutte le membra di questo mistico capo, quindi angeli, uomini, divenendo loro madre spirituale e soprannaturale. Tratteremo perciò di Maria Santissima come madre degli angeli e come madre degli uomini. In questa lezione, appunto, vediamo appunto Maria madre spirituale degli angeli. Ecco, quindi chi sono gli angeli? Ecco, oltre al mondo visibile sul quale domina l'uomo, vi è un mondo invisibile dove c'è una moltitudine di creature spirituali. Ecco, prima appunto della creazione del mondo visibile, il Signore ha creato appunto degli esseri invisibili, appunto sono questi gli angeli. Ecco, ci sono varie definizioni sugli angeli, vogliamo prendere quella che ci sembra più completa da parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, o meglio dal Compendio della Chiesa Cattolica. Ecco, gli angeli sono creature puramente spirituali, incorporei, invisibili e immortali, esseri personali dotati di intelligenza e di volontà. Essi contemplano incessantemente Dio a faccia a faccia, lo glorificano, lo servono e sono i suoi messaggeri nel compimento della missione di salvezza per tutti gli uomini. Quindi questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 60, che poi veramente per l'approfondimento ci sono dei numeri appropriati proprio del Catechismo della Chiesa Cattolica del 92. Il numero 328, 333, 350, 51. E quindi gli angeli non hanno né forma né figura se alcuna sensibile, perché sono appunto spiriti, quindi creati da Dio per sussistere senza dover essere uniti a corpo alcuno. Ecco, noi poi li rappresentiamo sotto forme sensibili. Ecco, sia per aiutare la nostra immaginazione, ma anche perché sono così apparsi molte volte agli uomini, come leggiamo nella Sacra Scrittura. E quindi gli angeli hanno questa grazia di contemplare Dio, sono al suo servizio e anche hanno una particolare missione, ecco, per noi, per la nostra salvezza. Infatti, Dio si serve anche per custodire ciascuno di noi, quindi noi abbiamo il nostro angelo custode, così abbiamo anche dei custodi, ecco, per quanto riguarda le famiglie, le nazioni, eccetera. Quindi è una particolare provvidenza che Dio fa appunto all'umanità tramite questi esseri spirituali. Ecco, per approfondire la figura degli angeli, ecco, appunto, consiglio di leggere anche il Catechismo Maggiore, i numeri 34-47, il Catechismo della Dottrina Cattolica, no, ai numeri 53-59, e quindi anche poi per approfondimenti ancora più particolari. Ecco, si può leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica ai numeri 328, 336, 350, 352. Orbene, per quanto riguarda poi il nostro argomento, cioè gli angeli riferimento a Maria Santissima, noi possiamo dire appunto che la Vergine Santissima è vera madre spirituale. Che la Vergine Santissima sia in qualche modo madre degli angeli è una verità ammessa da tutti i teologi. Non tutti però concedono che gli angeli possano dirsi di Maria Santissima, figli di Maria Santissima, come gli uomini. Infatti alcuni teologi, quelli che ritengono l'incarnazione dipendente dal peccato come da condizione sine qua non, insegnano che gli angeli, a differenza degli uomini, non hanno ricevuto da Cristo Redentore e da Maria Corredentrice la vita soprannaturale della grazia, e la sostanza della gloria, ma soltanto gli accessori della vita soprannaturale. Altri teologi invece ritengono che la Vergine Santissima sia madre degli angeli, nel senso stesso in cui è madre degli uomini, in quanto che anche gli angeli, come gli uomini, sono stati creati, arricchiti della vita soprannaturale della grazia, e dopo la prova glorificati in vista di Cristo, capo di Maria Santissima, collo del mistico corpo, che formano tutt'uno col capo. Quindi la loro creazione, la loro vita di grazia e la loro gloria dipende tutto da Cristo e da Maria. Ne segue perciò che la Vergine Santissima debba dirsi madre, con pieno diritto degli angeli, oltre che degli uomini. Quindi ora, questo ora noi lo dimostreremo con argomenti tratti dalla Sacra Scrittura, dal Magistero, dalla tradizione e dalla ragione. Quindi, Maria Santissima, vera madre degli angeli. Ecco, la Sacra Scrittura, parlando direttamente del primato assoluto e universale di Cristo, viene anche a parlare indirettamente del primato assoluto e universale di Maria Santissima, poiché fu predestinata in un solo decreto con Cristo, uno e dunque decreto, e celebra il testo della lettera di San Paolo ai Colossesi, quindi prima, capitolo primo, versetti 13-20. Egli ci ha tratti dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del figliuolo dell'amor suo, in cui abbiamo la redenzione mediante il sangue di Lui, la remissione dei peccati, il quale è immagine dell'invisibile Dio, primogenito di tutte le creature, poiché in Lui sono state fatte tutte le cose, nei cieli e in terra, le visibili e le invisibili, sia i troni sia le dominazioni, sia i principati, sia le potestà, tutto per lui, a riflesso di lui, furono create. Ed egli avanti tutte le cose per lui sussistono. Ed egli è il capo del corpo della Chiesa, ed egli è il principe, il primogenito dei morti, onde abbia il primato di ogni cosa. Poiché fu beneplacito il Padre che lui abitasse ogni pienezza, che per lui fossero riconciliate a sé tutte le cose, pacificando mediante il sangue della croce di lui e le cose della terra e le cose del cielo. Quindi questo è un brano molto importante. I tomisti applicano a Cristo soltanto gli ultimi versetti, a Cristo come verbo incarnato, però ecco, le parole immagini, Dio invisibile e primogenito di tutte le creature, non si applicherebbero a Cristo come uomo, ma come verbo. Quindi è doveroso osservare che il soggetto di quei versetti è semplicemente Cristo, è come apparve qui sulla terra, è come ora è glorioso nei cieli, come era stato già conosciuto ai cristiani, ai quali scriveva l'Apostolo, considerato secondo il posto che gli occupa nell'universo creato, quindi senza nessun particolare riferimento alla sua natura divina e umana. Quindi Quindi, tanto più che Cristo, se viene detto immagine del Dio invisibile, viene detto così in quanto visibile. E quindi l'opposizione tra visibile e invisibile. Quindi in quanto verbo incarnato, e quindi non già solo come verbo. Quindi se viene detto primogenito di ogni creatura, viene considerato evidentemente nella sua natura umana creata. Ed è evidente infatti come il confronto sia tra creatura e creatura e non già tra creatore e creatura. Quindi, se viene detto capo della Chiesa, viene considerato semplicemente come verbo incarnato, perché solo come tale è capo della Chiesa, non già come verbo. Quindi, in ogni modo, anche quei detti che, secondo per esempio, il padre Lagrange e i tomisti si riferirebbero alla natura divina di Cristo, possono ugualmente applicarsi anche alla natura umana di Lui. E quindi, conseguentemente, anche questo senso non può essere rigettato. Quindi, poi, questa interpretazione, ecco, della Sacra Scrittura, di questo capitolo, di San Paolo ai Colossesi, poi ha ricevuto una più luminosa conferma con il Magistero nella celebre enciclica di Pio XI, Quas Primas, che parla appunto della regalità di Cristo. Quindi, ammesso questo primato assoluto e universale di Cristo, non si può non ammettere l'influsso soprannaturale di Cristo e quindi conseguentemente di Maria Santissima, sugli angeli, i quali come membri anch'essi del mistico corpo di Cristo, appartenendo anch'essi con l'uomo innocente alla Chiesa di Cristo, dovettero derivare tutta la loro vita del capo. Se poi invece si ammette che la grazia concessa agli angeli e all'uomo innocente fu concessa in divenire a Cristo, però poi viene diminuito e compromesso il suo universale primato e dominio. Quindi il primato di Cristo e il suo dominio quindi giustifica questa affermazione che la loro creazione, la loro vita di grazia e la loro gloria dipende tutta da Cristo e da Maria. Quindi ne segue che la Vergine Santissima debba dirsi madre con pieno diritto, quindi degli angeli oltre che degli uomini. Ecco, poi c'è la tradizione. Praticamente ci sono molte testimonianze che richiamano appunto a questa verità. Noi ce ne vedremo solo le più chiare ed energiche, ci sono quelle dirette e indirette che richiamano appunto la Madonna, appunto la madre degli angeli. Ecco, per esempio, Sant'Efrem saluta la Vergine Santissima dopo il mediatore di tutto il mondo, universale protezione del mondo. Poi il Pseudo Epifanio, autore antichissimo, scrive: essa è mediatrice del cielo e della terra, poiché naturalmente li unì. Sant'Arasio, salve o mediatrice di tutte le cose che sono sotto il cielo. E Gregorio Palamas afferma risolutamente che la Vergine Santissima è mediatrice degli uomini e degli angeli, perché per mezzo di essa tutti hanno ricevuto la grazia e la gloria. Poi anche insegna questo Teofano Niceno nel sermone in Santissima dei Param. E poi questa tesi viene anche appoggiata indirettamente, provata da tutte quelle testimonianze dei padri, i quali affermano appunto chiaramente la predestinazione di Cristo e quindi conseguentemente di Maria, predestinata con lo stesso decreto di Cristo, quindi prima di tutti gli eletti, quindi sia angeli che uomini. E quindi la dipendenza degli angeli, diciamo, innocente della grazia di Cristo, quindi essendo membri del mistico corpo di Lui. Anche qui, quindi ci limitiamo solo ad alcune citazioni. Per esempio, Erma nel suo Pastore, afferma che soltanto per mezzo di Cristo, gli angeli e gli uomini entrarono nel regno di Dio. Poi Sant'Ignazio Martire, nessuno erri, sia i sopraceresti, sia la gloria degli angeli, i principi visibili e invisibili, se non credono nel Signore nostro Gesù Cristo, saranno anch'essi giudicati. Sant'Ippolito Martire, per questo il Signore di tutti si è fatto uomo, affinché con la carne redimesse il genere umano e col mistero della sua incorporazione stabilisse i santi ordini celesti, delle sostanze intellettuali, della quale opera abbiamo in lui la ricopilazione di tutto. Origene scrive che Cristo è il grande pontefice e che offre l'ostia non solo per gli uomini, ma anche per tutti coloro che sono capaci di ragione, quindi sono anche gli angeli che hanno l'intelletto, no? E altrove, ma nessuno dei figli di Dio, gli angeli, è simile a lui, Cristo. Essi infatti dicono, dalla pienezza di Lui noi abbiamo ricevuto tutte le cose. Signore delle parole, tutte le cose, omnia. Gli angeli quindi non hanno ricevuto da Cristo soltanto qualcosa di accidentale, ma tutto. Ancora, poi tu, Lucifero, ecco abbiamo gli angeli decaduti, no? Quelli che si ribellarono proprio al piano di Dio, no? Dell'incarnazione del Verbo. Tu, Lucifero, questi sono angeli decaduti, sei caduto dal cielo appunto perché ti sei ritenuto sufficiente a te stesso, senza alcun bisogno dell'aiuto di Cristo. E poi purtroppo il demonio tentò l'uomo, l'uomo e la donna, no? E quindi caddero proprio per istigazione del demonio. Poi Sant'Ilario, nell'opera De Trinitate, afferma che uno è l'ovile e uno è il pastore, Cristo, sia degli angeli che degli uomini, poiché anche agli angeli in cielo Cristo ha dato gaudi eterni. Sant'Atanasio attribuisce al sangue del Verbo incarnato la salvezza, ossia la grazia degli angeli. Asserisce inoltre che il Verbo, desiderando di congiungere e di offrire al Padre per suo mezzo le cose create, si formò e si adattò nello Spirito a un corpo. Basilio di Seleucia afferma espressamente che anche gli angeli sono stati santificati da Cristo. San Gregorio Nazianzeno afferma che da Cristo è derivata la salvezza sia al mondo visibile, quindi agli uomini, che al mondo invisibile, gli angeli. Poi Didimo d'Alessandria dice: il Salvatore è stato unto dallo Spirito Santo, sommo sacerdote re, comune di tutte le cose, affinché tutte le creature, dotate di ragione, imparino a servire Dio. E afferma esplicitamente che tutti gli enti razionali, quindi anche gli angeli, come sono stati creati per mezzo di lui, così per mezzo di lui hanno ricevuto la salvezza. San Cirillo d'Alessandria insegna esplicitamente, nei termini più formali, che gli angeli hanno ricevuto la loro grazia santificante da Cristo. Per mezzo di esso, Cristo, è stata inserita ogni fruttificazione spirituale, sia negli angeli che in noi stessi. San Zenone di Verona decisamente afferma che non si può dubitare che uno è il cammino del vertice aereo per gli angeli della luce e per gli uomini giusti. Sant'Ambrogio asserisce che la grazia di Adamo innocente è grazia di Cristo. Dice infatti che Adamo peccando preferì lasciare la grazia di Cristo. Asserisce anche che tutte le creature hanno ricevuto da Cristo tutto ciò che esse hanno. San Giovanni Crisostomo afferma che il Dio diede a tutti, angeli e uomini, un solo capo, ossia Cristo secondo la carne. Eusebio insegna che uno è Dio e uno è mediatore tra Dio e gli uomini, anche fra tutti i generati. Teoderete asserisce che tutti quelli che hanno una natura creata avevano bisogno di quel rimedio. Il Verbo incarnato. La sua natura divina non aveva bisogno di alcuno, tutte le altre cose avevano bisogno del rimedio della incarnazione. San Girolamo insegna che la croce del Salvatore purgò non soltanto le cose che sono in terra, ma anche quelle che sono in cielo. Poi continua, la croce del Signore non fu solo proficua alla terra, ma anche al cielo, non solo agli uomini, ma anche agli angeli, di modo che ogni creatura è stata purgata dal sangue del suo Signore. Nella croce e nella passione del Signore sono state ricapitolate tutte le cose. Poi Sant'Agostino asserisce che non solo gli uomini, ma anche gli angeli costituiscono in ugual modo il corpo di Cristo. Insegna anche che il diavolo non è rimasto nella verità perché non è rimasto con Cristo, nostro capo. San Andrea di Creta mette sulle labbra degli angeli questo canto: per mezzo di essa, Maria, ci sono stati i pegni della salute. San Massimo Teologo scrive: l'incarnazione è stata fatta per dare salute alla natura, ossia affinché Cristo, mediante la grazia, fosse causa della deificazione di tutte le cose create. Sant'Ildefonso di Toledo afferma che gli angeli e gli uomini formano un solo corpo, la Chiesa, corpo di Cristo, il quale agli angeli dà la salvezza e agli uomini la redenzione. San Bernardo insegna che il medesimo Cristo è salvatore degli angeli e dell'uomo, fin dall'incarnazione, dell'angelo fin dal principio delle creature. Dice inoltre che rialzò l'uomo caduto, diede all'angelo, che era in piedi, la forza di non cadere. L'uno e l'altro furono ugualmente redenti, salvando quello, l'uomo, e conservando questo, l'angelo. E poi facciamo un'ultima citazione, quella di Adamo Scoto, che scrive, dice, «Costui è quel gran medico di tutti, il quale in alcuni conserva la sanità, in altri cura la malattia». Costui il vero nostro Salvatore, il mite Pio Gesù, il cui sangue innocente è di tanto prezzo che per mezzo di esso sono state pacificate non solo le cose che sono in terra, ma anche quelle che sono nei cieli. In che modo vengono pacificate per mezzo del suo sangue le cose che sono nei cieli, se non perché colui il quale aveva restituito all'uomo caduto, con la sua grazia gratuita, la pace perduta, diede anche all'angelo che stava in piedi, con la medesima grazia gratuita, la forza di non cadere? Dunque, dalla grazia del Salvatore nostro, siamo stati salvati noi che eravamo lontani e loro che erano stati trovati vicini. E poi c'è la voce, della ragione. Ecco, prima c'è, ecco, l'armonia del piano divino, no? Quindi la ragione, basata sulla scrittura e sulla tradizione, quindi dà un evidente rilievo all'unità e all'armonia del piano divino. Si ammette che Cristo e Maria hanno meritato tutto e per tutti, quindi angeli e uomini, e che in vista di loro tutti hanno ricevuto tutto ciò che possiamo. Quindi Cristo e Maria sono la causa finale, cioè la ragione d'essere di tutte le cose create. Quindi angeli e uomini. eccetera, in quanto che in vista di loro, e quindi per la loro maggior gloria, tutte le cose sono state create. E ciò che è meno nobile, infatti, è sempre ordinato a ciò che è più nobile. Quindi, in vista di Cristo e Maria, i più nobili personaggi di tutto il creato, e quindi conseguente causa finale di tutte le cose create, è stato concesso a tutte le creature, quindi sia angeli che uomini, qualsiasi bene. Quindi non solo di ordine naturale, ma anche di ordine soprannaturale, quindi specialmente la grazia. Quindi Cristo e Maria sono come l'asse del mondo. Poi c'è l'unità dell'ordine soprannaturale. Ecco, l'unità dell'ordine soprannaturale verrebbe a subire una vera frattura se si ammette che la grazia dell'uomo innocente e degli angeli non sia derivata da Cristo e da Maria. Quindi in tal caso Cristo e Maria non sarebbero più al centro dell'ordine soprannaturale, quindi non sarebbero più l'asse del mondo, essendo in esso alcune creature che sfuggono in qualche cosa alla loro universale mediazione, quindi al loro soprannaturale influsso. Quindi è necessario ammettere che la grazia concessa all'uomo innocente e agli angeli fu meritata da Cristo come semplice mediatore universale, in quanto ha unito le parti semplicemente non congiunte. Mentre la grazia concessa all'uomo peccatore dopo il peccato di Adamo venne meritata da Cristo come mediatore di riconciliazione, ossia come Redentore, in quanto ha unito le parti dissidenti, Dio e l'uomo, allontanandosi da lui col peccato. Quindi qualsiasi grazia fu preparata a Dio ab eterno, quindi concessa a qualsiasi creatura nel tempo in vista di Cristo. E questo poi il Signore permise il peccato proprio in vista poi dell'incarnazione del Verbo che avrebbe poi redento l'umanità. Quindi l'incarnazione del Verbo era già prevista ab eterno, anche se non ci fosse stato il peccato. E a Maria poi ci sono proprio le condizioni del mediatore. Infatti, fatte le debite proporzioni, richieste dall'ufficio del mediatore, ella appunto è come il medio tra i due estremi, la congiunzione dei due, no? Infatti, la Vergine Santissima sta come in mezzo agli angeli e Dio, distando dagli uni e dall'altro, dista infatti da Dio e si avvicina agli angeli per la sua qualità di pura creatura. È dista dagli angeli e si avvicina a Dio per la sua dignità, per la sua qualità di madre di Dio, quindi adorna ad una dignità, una grazia smisuratamente superiore a quella degli angeli presi insieme. Quindi qualunque cosa dunque conviene, qualunque cosa differisce dai due estremi, trovandosi così nel mezzo, quindi tra Dio e gli angeli. Poi la Vergine Santissima, in secondo luogo, ha congiunto insieme con Cristo i due estremi, ossia Dio e gli angeli, dando a Cristo liberamente la nostra natura umana, in forza della quale egli si è posto nel centro stesso della creazione. Quindi l'incarnazione è determinante, proprio perché per mezzo di Maria Cristo è venuto nel mondo. E che la Vergine Santissima, infine, sia stata deputata a Dio ad unire con Cristo i due estremi, Dio e gli angeli, ecco, poi noi l'abbiamo già sufficientemente detto dagli argomenti della Sacra Scrittura. Quindi anche la ragione conferma questa verità, che la Madonna, appunto, è madre, vera madre degli angeli. Ecco, poi la Madonna è molto venerata con il titolo di Regina degli Angeli, ma infatti noi abbiamo ad Assisi il celebre santuario, bello e famoso, di Santa Maria degli Angeli, il cosiddetto santuario della Porzuncola, che risale Pensate al 352, quando quattro eremiti provenienti dalla Palestina vennero in Italia, chiesero a Papa Liborio il permesso di stabilirsi presso Assisi, dove costruirono una chiesetta che dedicarono a Maria Santissima. Poi nel VI secolo fu affidata ai padri benedettini che ne costruirono un monastero. Fu San Benedetto stesso ad aggiungere un'altra porzione di terreno al terreno già esistente, da cui il nome di Porziuncola. E poi ecco, in questa chiesa San Francesco crebbe, ecco, nella vita spirituale e religiosa. Ecco, già da piccolo lui veniva portato dalla mamma. E sembra che abbia avuto la grazia proprio dalla mamma di poter concepire e partorire proprio come grazia da parte della Madonna. E poi è proprio in questa chiesetta di San Maria degli Angeli che San Francesco decise di rinunziare ad ogni cosa per donarsi completamente al Signore, abbandonando il mondo, dandosi alla vita di preghiera e penitenza. E qui nacque appunto l'ordine francescano, quindi San Maria degli Angeli la culla dell'ordine francescano, così anche delle Clarisse del terzo ordine. Poi qui San Francesco aveva delle grazie particolari, quindi aveva appunto proprio l'apparizione di Gesù, della Madonna e anche degli angeli. E lui dice appunto che era un luogo santo, un luogo molto frequentato dagli spiriti celesti, e raccomandava ai frati di non abbandonarlo mai. E poi celebra anche il cosiddetto perdono d'Assisi, dove San Francesco, nelle varie apparizioni, ebbe anche la grazia dell'indulgenza plenaria per tutti coloro che, pentiti dei loro peccati, avrebbero visitato quella chiesa. E poi questa festa, appunto questa indulgenza, poi concessa da Papa Onorio, fu estesa, poi anche a tutte le altre chiese francescani, anche parrocchiali, e quando appunto si visitano il 2 agosto, alla vigilia è proprio il giorno del 2 agosto. Quindi capite, ecco, anche il culto conferma questa verità di Maria Santissima, ma degli angeli, regina degli angeli, vera madre spirituale degli angeli. Con ragione perciò noi possiamo salutare la Vergine Santissima come vera madre degli angeli, oltre che vera madre degli uomini. Ne segue quindi che gli angeli, avendo la stessa madre soprannaturale degli uomini, sono veri fratelli nell'ordine soprannaturale degli uomini. E quindi per questo fraternamente ci illuminano, ci custodiscano, ci governano, e sono stati costituiti, ecco, proprio da questo, dal Signore, no? E loro appunto hanno questo compito di aiutarci in questa vita per far sì che poi, superata la prova della vita terrena, ecco, giungiamo al premio del cielo, ove costituiremo con loro una sola famiglia, in mezzo alla quale palpita il cuore immacolato di una medesima madre, quindi tutta irradiata del sorriso materno di lei. Quindi sono veramente grazie grandi che il Signore ci fa, proprio perché ci dà anche questi aiuti attraverso questi angeli. Noi, venerando la Madonna, appunto, Madre degli Angeli, naturalmente richiamiamo anche questa verità e anche questo dono che il Signore ha fatto a ciascuno di noi, all'umanità. Quindi preghiamo la Madonna, preghiamo gli angeli custodi affinché ci aiutino e ci custodiscano in questa vita per poi contemplarli in cielo un giorno in paradiso. Grazie a Maria e alla prossima.